Siamo tornati nel corso della diretta del pomeriggio. Dobbiamo fare una correzione, errore mio,
sì, sì.
Perché mi ha tratto in inganno l'intervista che abbiamo sentito in precedenza in apertura. Cinzia,
no, che l'operazione di Maradona è stata svolta, è andato anche tutto molto bene tecnicamente parlando, e quindi
molto bene,
speriamo bene, sì, sì.
Allora dunque
salutiamo gli amici di Facebook.
Assolutamente, salutiamo gli amici di Facebook, che li abbiamo un po' così trascurati. C'è anche una domanda, una piccola considerazione di Gianni, sto leggendo, per la partita di ieri: se non rinnova il contratto, se Sergio non rinnova il contratto con il Real Madrid, il nostro...
credo sia un tifoso del Napoli.
Maldini ce lo porta, sarebbe un acquisto di grande fascino. Quindi Sergio Ramos per il Milan, chiede l'ascoltatore. Allora continuiamo un po' nel dibattito, poi voglio anche sentire un attimo qualche pensiero di Antonio Paganini sull'Atalanta, perché ieri questa sconfitta così pesante che abbiamo visto dell'Atalanta merita anche qui una piccola considerazione in questo pomeriggio.
Ritroviamo Antonio Paganin. Ciao Antonio,
ben trovato.
Ciao Marco.
Ben ritrovato Antonio.
Insieme a Antonio abbiamo Pepe Ferrario. Ciao Pepe.
Sport Mediaset con noi. Ciao Pepe.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Allora, posso fare questa domanda? Vediamo se mi rispondono.
Sì, fai la domanda e poi abbiamo anche gli audio pronti con le domande per Antonio Paganin e anche per Pepe Ferrari. Vediamo un po' di dare qualche risposta ai nostri ascoltatori.
Insomma, al di là dell'analisi che abbiamo fatto fino a poco tempo fa, ho una curiosità. È capire il rendimento basso di alcuni calciatori come De Vrij, come Hakimi, che doveva essere un crack positivo. Ieri credo che ha preso tra 4,5 e 5, non di più. Ha sbagliato anche la partita in campionato. E lo stesso Vidal, che ok, non è più il Vidal
come
di un tempo.
Conte, sì.
Però comunque è decisamente...
Quindi il rendimento di questi calciatori, cioè come mai il rendimento di alcuni calciatori è così
basso,
più basso?
Sì.
Parto da Antonio Paganin. Antonio, tu che ti senti di esprimere su questa considerazione di Cinzia?
Guarda, ho avuto modo un po' sul dibattito precedente, anche un po' di fare mentre andava la pubblicità, di pensare un attimino a quello che è successo, quello che sono stati i ritmi frenetici della ripresa del campionato. E mi rifaccio anche un po' alle dichiarazioni di Gasperini, per cui anticipo un po' il dibattito sull'Atalanta per un po' cercare un po' di capire. Atalanta e Inter sono due squadre che fanno, per stessa missione di Conte, stessa missione di Gasperini, dell'intensità la loro arma vincente.
Sì.
Dichiarazione loro, per cui non dico niente di nuovo che i radioascoltatori non conoscono. La difficoltà di questo campionato sono i ritmi frenetici con cui cadenzano gli impegni. Campionato, Champion, campionato, Champion, campionato, Champion. Quando non c'è il campionato, la Champion.
Si gioca tu sempre praticamente.
Esatto, ci sono le trasferte con la nazionale che non permettono chiaramente agli allenatori di poter lavorare in una certa maniera.
Okay.
Questo va dato atto, perché effettivamente è sotto gli occhi di tutti. L'impressione, e mi riferisco alla domanda prima di Cinzia, è che alcuni giocatori, magari non per il caso di Vidal, che probabilmente l'anagrafe in questo momento gli toglie un pochino della verve che lo contraddistingue, però per gli altri giocatori, vedi anche Hakimi, siano un po' fra virgolette schiavi di questi ritmi frenetici. Uno potrà dire sì, ok, ma però il Liverpool visto ieri sera sembra non subire questi ritmi frenetici. Sì, però se andiamo ad analizzare il turnover che Klopp ha fatto con la rosa che ha a disposizione, è molto più feroce rispetto a quella che siamo abituati a vedere qua in Italia, per tanti motivi. Perché Liverpool deve mantenere il suo standard ben qualitativo. Quando l'ha fatta in maniera un po' più massiccia, sono andato un po' così a controllare, ha preso 7 gol con l'Aston Villa. Caso molto strano, però è successo. Per cui sta probabilmente a significare che è un periodo un po' nel quale si può vedere un po' di tutto. I 7 gol del Liverpool, i 4 che ha preso il Bayern Monaco con l'Hoffenheim, e ci sta anche magari delle prestazioni non brillanti. È chiaro che delle squadre come l'Inter e l'Atalanta, che fanno della parte agonistica e a livello di intenso la loro arma principale, possano, diciamo così, incorrere in prestazioni che non sono quelle a cui eravamo abituati lo scorso anno. Con l'Atalanta si spiega la non perfetta proprio prestazione, quella fatta con il Napoli, ma ci può stare per la qualità del Napoli. Magari è più difficile giustificare la battuta d'arresto in casa con la Sampdoria.
Pepe Ferrario.
Sì, è una notazione giustissima, alla quale aggiungerei il fatto che per esempio l'Inter non ha praticamente svolto una preparazione pre-campionato, ha chiuso per ultima, ha iniziato un paio di settimane dopo, ma subito iniziava il campionato. Detto questo, è anche vero che molti giocatori poi raggiungono uno stato di forma non solo attraverso l'allenamento, ormai questa è una consuetudine di diversi anni, anche attraverso le partite. Ciò che mi lascia più perplesso è l'altissimo livello di errori proprio tecnici, anche banali, compiuti da giocatori da quali non ti aspetteresti. Cioè, ieri sera, per esempio, Hakimi forse ha pagato anche un po' di tensione, è tornato a giocare proprio sul campo sul quale era cresciuto e ha pagato, ma gli ho visto commettere proprio, ma al di là del retropassaggio, fallo non fallo, al di là di quello che è clamoroso, ma anche in fase propositiva fuori misura, passaggi che potevano essere invece decisivi, ma non solo lui. Quello che mi ha colpito ieri sera, ma che mi sta colpendo dell'Inter da diverse partite, sono le potenziali occasioni da gol o di azioni pericolose che vengono poi, che si spengono proprio per errori tecnici nell'ultimo passaggio. È una cosa che
Errori anche quando deve andare, per esempio ieri Vidal ha fatto una serie di errori che ti fanno pensare
banali,
cioè ti fanno pensare
di misura,
capito, cioè, ma anche nella fase di recupero, di ricostruzione del gioco, cioè non puoi fare tutti quegli errori, perché poi quando giochi
non solo tecnici ma anche concettuali,
esatto.
A volte proprio anche dei passaggi che potrei fare io che sono scarso, ma che Vidal non può fare proprio di errori di concetto, al di là della foga che ci mette, e forse il fatto dell'anagrafe fa sì che arrivi un secondo dopo rispetto a un po' di anni fa, e quel secondo dopo è il fallo che ti costa una munizione. Esatto. Questo, però, anche dal punto di vista concettuale, errori non giustificabili.
No, sono d'accordo. Allora, prima di andare ad un'altra valutazione, poi voglio chiedervi anche una cosa sull'Atalanta. Sentiamo qualche messaggio audio, Cinzia,
sì.
Anche per sentire se c'è qualche osservazione dei nostri ascoltatori al 331-8200-213. Vai.
Ciao ragazzi, sal da New York, e come al solito critiche pesantissime all'Inter e a Conte, perché ha perso, giustamente dovete criticarla, non potete elogiarla, però ci andate giù pesante, sia voi sia alcuni tifosi. Secondo me non è l'analisi giusta. L'Inter sta giocando bene, sta raccogliendo molto meno di quello che merita, e i risultati arriveranno, e quando arriveranno i risultati poi parleremo di altro, perché a me l'Inter, a differenza degli altri anni, dei tempi di Spalletti eccetera, io vedo un Inter che gioca a pallone. Poi i singoli fanno dei disastri. Ieri Hakimi sembrava il suo fratello adottivo e ha fatto quel passaggio che non si capisce come si può fare in un giocatore di Serie A a fare una cosa del genere, e abbiamo perso la partita, se no parleremmo di altro al momento.
Ciao, però io lascio la parola subito ad Antonio Paganini e Pepe Ferrario, però una cosa la voglio dire. Allora, intanto ognuno può avere un'idea, una valutazione di quello che è il momento dell'Inter, perché noi dobbiamo cominciare, come ha detto prima Ravezzani, con Antonio Paganini, c'era anche Guido De Carolis prima, noi dobbiamo valutare quello che è il momento, cioè analizzare quello che è il momento. Poi tra qualche mese può cambiare lo scenario, perché magari ci sono dei cambiamenti, perché cambia il passo della squadra, perché fa delle mosse anche Conte, e valuteremo quello. Non siamo dei veggenti che possiamo sapere quello che succederà tra un mese, tre mesi e compagnia cantando, quindi valutiamo il momento. Al momento, dire che questa squadra gioca bene mi sembra come quello che ha detto ieri sera Conte sulla crescita esponenziale, un po' eccessivo. Una squadra che fa 3 vittorie e 9 gare stagionali, che ha 7 punti in meno rispetto allo scorso anno in campionato e che ha 2 punti in Champions League rispetto ai 4 che c'era l'anno scorso in 3 partite. Allora, se uno non deve valutarle, deve dire va bene tutto così. Capisco che l'essere tifoso tende a ragionare in questa maniera perché gli dispiace, però io sinceramente trovo un po' riduttivo, no? Antonio, vengo da te, cioè, è come dire, siamo noi nell'assurdo se analizziamo questo che è l'andamento dell'Inter in questo momento. L'andamento è questo.
No, ma io posso capire il tifoso, ma da parte mia, e ripeto, io sono parte in caso, sono forse uno dei primi sentimentalmente legati ai colori nerazzurri, però è altresì vero che bisogna anche cercare di essere obiettivi il più possibile, senza, ripeto, nulla togliere a quello che sono i meriti e le capacità di Conte. Però i numeri parlano chiaro, gli snocciolati. Sono in campionato, i numeri sono 7 punti di ritardo, e in Champions League, e ripeto, non parliamo di un girone di ferro, parliamo di un girone con Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar, che avevi battuto Rumpitalia 2 mesi fa 5-0.
Esatto.
Premesso questo, ripeto, parliamo di una squadra che in questo momento fa molta fatica a sviluppare gioco, veramente molta fatica. L'impressione, ripeto, che non ci sia un piano B, c'è il piano A che prevede la presenza di Lukaku. Nel momento in cui non c'è la presenza di Lukaku, per tanti motivi, si può sperare che Lukaku nell'arco di una stagione non possa avere, come succede in questo periodo, un momento un po' di defiance, ci sta, ma appunto per questo c'è la necessità di avere un piano B, cosa che al momento non c'è un piano B. Poi su quello che sono i discorsi legati principalmente ai giocatori, ci può stare la difficoltà più grande, io l'ho avuta, e non erano i tempi che non si giocava con questa frequenza, c'era, si giocava domenica, mercoledì giocavamo la Coppa UEFA, è il recupero delle energie nervose. Le energie nervose sono qualcosa che un giocatore fa molta difficoltà a recuperare, e si spiegano con quello che ho detto prima, in errori banali. Non è così semplice, per cui quando entri in gare che sono domenica, mercoledì, poi sono gare importanti, perché se pensiamo al Tour de Force deve fare l'Inter, gioca con il Real Madrid, giocherà poi dopo con l'Atalanta, il Real Madrid è spostato nell'arco temporale, ma sono due gare che ti richiedono un grado di attenzione che è superiore alla media. In tutta questa analisi c'è da prendere una presente che l'Inter degli scontri importanti con Lazio, Milan e Real Madrid non ne ha vinto nemmeno uno.
Vero.
Queste sono valutazioni di campo, poi sì. Non è che ci stiamo inventando delle cose.
Per cui io ripeto, come detto prima, il tifoso, cioè, non è che faccio le valutazioni per screditare il lavoro, ma no. I numeri parlano chiaro. Su 3 gare importanti con squadre di vertice, indipendentemente che giochi bene non si raccolga, però almeno una la potevi portare a casa, onestamente. Nelle 3 gare non ho memoria delle 3 gare, forse in parte quella con la Lazio per mole, però poi dopo tutto sommato, ripeto, hai portato a casa un pareggio, col Milan l'hai persa e con Real Madrid l'hai persa. Questi sono i numeri.
Questi sono i numeri. Pepe, aggiungi qualcosa a te, però vi voglio fare due domande finali prima di salutarvi.
Che i dati in questo momento, concordo, parlano chiaro. Nel girone di Champions il grosso rammarico in questo momento per me non è né per la sconfitta di ieri sera, che però parliamone, perché quando raggiungi un pareggio a quel punto, io per esempio dicevo, se c'era una squadra che in quel momento per inerzia poteva considerare il pareggio un risultato acquisito, magari potevi pensare a una vittoria, era l'Inter. Poi invece è andata diversamente. Il grosso rammarico, dicevo, è per esempio la partita con lo Shakhtar. Io Borussia Mönchengladbach l'avevo visto sia contro l'Inter sia contro Real, poi ieri sera mi era passata una squadra molto ben messa in campo e molto forte tecnicamente e soprattutto fisicamente. Ma se tu pensi alla partita che ha fatto contro lo Shakhtar, è proprio l'emblema di una squadra che ha solo e soltanto un piano A, come diceva Antonio, e se quel piano A in quella partita non va bene, tu non hai una soluzione alternativa. Questo non è criticare, è osservare quella che in questo momento è la realtà dell'Inter.
Allora, ci sono degli audio, Cinzia, vogliamo
sì,
dare
sentiamo.
Spazio agli ascoltatori, perché così fanno delle riflessioni e rispondono Antonio Paganini e Pepe Ferrario al volo. Dai, via, abbiamo ancora qualche minuto. Audio.
Salve, sono Donald da Miami.
Ciao,
sono
Donald.
Sono quello che da mesi vi dicevo che Conte sarà un Lippi bis. Da mesi.
È vero,
vi dicevo.
È vero. Tu sei
ora non sono più arrabbiato con Conte, perché finalmente tutti stanno vedendo i suoi limiti. Ma ce l'ho con voi, con i giornalisti, non con te, Piccari, perché tu sei stato il primo a criticare Conte, ma con tutti gli altri. I vostri invitati, eccetera, e tutti, perché tutti dicevano: no, ma Conte è un vincente, ma Conte arriverà, vincerà tutto, eccetera. Ora si sono resi conto tutti. Però non sono più arrabbiato, sono rassegnato.
Rassegnato.
Cioè, la colpa adesso non è di Conte, ma di quello che l'ho fatto.
A colpa di quelli che invitiamo.
Certo. Però loro che ci mandano messaggi dall'America ci aggiornassero anche
sui voti,
certo.
Che succede. Un altro audio prima della risposta, dai, al volo, un altro al volo. 331 82 00213.
Giovanni da Bari, e saluto Cinzia e Marco.
Ciao Giovanni.
Praticamente Conte è da criticare, sono interista, lo sapete, è da criticare tanto, non poco, ma perché ben venga per lui, perché deve darsi una mossa. C'è ieri sul 2-2, cioè hai recuperato due gol, ok, fortunatamente, non fortunatamente, col pressing alto, ok, hai fatto questo 2-2, mantieniti. Rinforza la difesa, fai la difesa a 4, stai tranquillo che manca un sacco di tempo per fare il 3-2 in ripartenza alla Mourinho, cioè non cerchiamo, non deve sempre pressare, cioè, abbiamo avuto il gol in contropiede fuori casa sul 2-2, cioè potevamo temporeggiare, il 2-2 andava pure bene tra virgolette perché rimaneva dietro di noi.
Allora, pensiero di Giovanni. Pepe, parto da te, dai, questi due messaggi al volo, che cosa ti dicono? E soprattutto, io la butto lì, ma arriva fino in fondo Conte?
Penso proprio di sì, mi auguro proprio di sì, perché io non sono assolutamente del parere che un allenatore, cioè sono normalmente contro i cambi e gli esoneri, in questo caso assolutamente no, Conte. Io mi spendo, mi sono sempre speso nel difendere Antonio Conte con...
Ah, sei tu il colpevole, allora ha ragione Donald, l'abbiamo trovato, finalmente.
Io mi assumo tutta la responsabilità, ma Conte può avere dei limiti, ma è il valore dell'allenatore, non lo discuto, e le sue...
E se fosse proprio lui il limite dell'Inter al raggiungimento di un obiettivo in questo momento, Pepe? Faccio questa...
Sono 10 anni, allora a questo punto che ogni allenatore che arriva è il limite della squadra, ma Conte, guardiamo quello che ha fatto
anche questo
scorso,
è vero, sì.
E come ha rifatto e riplasmato una squadra. In questo momento ci sono delle oggettive difficoltà, la butto lì, non succederà assolutamente. Ma nel 2010 Mourinho doveva essere esonerato e a 5 minuti dalla fine della partita di Kiev contro la Dinamo era già lì, erano già pronti gli articoli con Mourinho se ne deve andare, poi abbiamo visto come è andata a finire. Non succederà questo quest'anno, mi intendo dire, non facciamoci anche noi trasportare dalla foga
dall'emotività,
l'allenatore va cambiato, un po' di razionalità e fotografiamo una situazione non positiva, ma sicuramente può essere ribaltata in campionato, di sicuro. In Champions è un po'
Champions la vedo dura, sarebbe un grosso fallimento. Antonio Paganin.
Ma su quello che hanno detto i radioascoltatori è comprensibile, ritorniamo prima al piano A. Ricordiamoci che la gestione di una gara è una delle parti fondamentali di un allenatore. La recuperi 2-0, hai la possibilità di poter impattare una partita, giochi il ritorno in casa e comunque, come è stato detto, tieni Real Madrid dietro. Diventava un fattore importante. Adesso al ritorno sei costretto a vincere e diventa già un, come hanno detto a Madrid, diventa una finale, per cui è una partita da dentro o fuori. Rischi con due partite ancora da giocare di vedere già sfumato un obiettivo importante con un girone semplice. Sul discorso cambio allenatore, no, non penso nemmeno io. Ripeto, reputo Conte a tuttora uno dei migliori allenatori che l'Inter potesse scegliere da quel punto di vista lì, indipendentemente da tutto. È chiaro che deve comunque far valere quello che è il suo stato, ossia è stato preso come allenatore che è in grado di poter cambiare le sorti, deve essere anche in grado di poter, come dicevo prima, affrontare un piano B, perché in questo momento il piano A fa un po' fatica a funzionare per tanti motivi. La parte calcistica è importante, ma non è determinante. Si parlava prima della capacità che ha un allenatore di creare quell'empatia con il gruppo che fa fare il salto di qualità. Come dicevo prima, dall'altra parte della sponda di Milano si è creata questa empatia e va a bypassare grandi limiti che ci sono all'interno della rosa. Nell'Inter questi limiti non vengono fatti esplodere con una rosa che a mio avviso è nettamente superiore, e questo è il vero problema. C'è una rosa superiore che non riesce a far valere quelle che sono le proprie qualità. Il motivo chiaramente va ricercato all'interno di un gruppo lavoro all'interno, e questo è un compito principalmente dell'allenatore.
Marco, secondo per fargli una domanda, sostituirmi a te, fare una domanda.
Vai, ci abbiamo ancora due minuti, vai.
Allora, proprio ricollegandomi al messaggio del tifoso, quando dice bastava cambiare modulo. E com'è questo? Sembra proprio un discorso da tifoso. Cioè, con la tua esperienza, Antonio, è così perché sento ripetere continuamente questo discorso da tutti i tifosi, da difesa 4 piuttosto che la difesa 3, mi sembra però un discorso da bar. È così, cosa ne pensi? Qual è la tua opinione con la tua esperienza?
Oh.
Allora, rispondi bene Antonio,
rispondi bene Antonio, occhio, mi raccomando, vai. No,
allora, una squadra ha un'identità che è dettata da quello che sono le idee che un allenatore porta all'inizio del suo mandato. In questo caso tutti lo sanno, Conte predilige il 3-5-2, l'ha leggermente modificato in 3-4-1-2, che però parte sempre da una difesa a 3. La difesa a 4 durante il cambiare all'interno di una gara è molto complicata, perché i meccanismi che si sono instaurati dal lungo tempo non sono così come si dice, non sono così bypassabili solo mettendo un difensore in più. È molto complicato. Uno può dire: ma sono dei professionisti. Non è così, sono meccanismi che si acquisiscono con ore e ore e ore e ore di lavoro. Per cui i discorsi, come dicevi prima, da bar li capisco da parte dei tifosi, ma non sono così percorribili all'interno di una gara. Può sembrare che una difesa a 4 sia più protetta rispetto a una difesa a 3, però è un falso problema, perché in realtà se tu giochi a 3 la difesa diventa a 5, per cui non sta lì il problema, sta puramente nell'atteggiamento, quello sì, perché una squadra può avere lo stesso modulo all'interno di una gara ma avere un atteggiamento differente.
Allora, siamo arrivati veramente alla
voce dell'esperienza. Vabbè, voce,
grande Pepe Ferrario di Sport Mediaset e Antonio Paganin. Io vi devo salutare perché è stato veramente un bel approfondimento. Adesso noi andiamo avanti nel corso di questo pomeriggio, però vi voglio ringraziare tantissimo per essere stati con noi. A presto, un abbraccione ad entrambi.
Ciao Marco.
Ciao
Antonio, ciao Pepe.